Evangelo secondo Marco, capitolo 7. Allora si riunirono intorno a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. E avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, cioè non lavate, li accusarono. Infatti i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono prima lavate le mani con gran cura, attenendosi alla tradizione degli anziani. E quando tornano dalla piazza non mangiano senza prima essersi purificati. Ci sono molte altre cose che sono tenuti ad osservare per tradizione: lavatura di coppe, di brocche, di vase, di rame e di letti. Poi i farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le mani? Ma egli rispondendo disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Avendo tralasciato infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini, lavatura di brocche, di coppe, e fate molte altre cose simili. Disse loro ancora: voi siete abili nell'annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Ma voi dite: se un uomo dice a suo padre o sua madre tutto quello con cui potrei assisterti è corban, cioè un'offerta a Dio, e non gli lasciate più far nulla per suo padre o per sua madre, annullando così la parola di Dio con la vostra tradizione che voi avete tramandata, e fate molte altre cose simili. Poi, chiamata a sé tutta la folla, disse loro: ascoltatemi tutti ed intendete. Non c'è nulla di esterno all'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Chi ha orecchi da udire oda. Quando poi egli fu rientrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. Ed egli disse loro: siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo, perché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nella fogna, purificando tutti i cibi? Disse ancora: ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frode, dissolutezza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Poi partì di là e andò nel territorio di Tiro e Sidone. Entrò in una casa e non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Infatti una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di Gesù, venne e gli si gettò ai piedi. Or quella donna era greca, sirofenice di origine, e lo pregava di scacciare il demone da sua figlia. Ma Gesù le disse: lascia che si sazino prima i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma ella rispose e gli disse: sì, Signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Allora egli le disse: per questa tua parola va, il demone è uscito da tua figlia. Ed ella, tornata a casa sua, trovò che il demone era uscito e la figlia era coricata sul letto. Poi Gesù, partito di nuovo dal territorio di Tiro e di Sidone, giunse al mare di Galilea, in mezzo al territorio della Decapoli. E gli presentarono un sordo che parlava stendo, precandolo di imporgli le mani. Ed egli, condottolo in disparte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e, dopo aver sputato, gli toccò la lingua. Poi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effata, che vuol dire apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava distintamente. e Gesù ordinò loro di non dirlo a nessuno. Ma quanto più lo vietava loro, tanto più essi lo divulgavano e, pieni di stupore, dicevano: egli ha fatto bene ogni cosa, egli fa udire i sordi e parlare i muti. Evangelo secondo Marco, capitolo 8. In quei giorni, essendovi una folla grandissima e non avendo da mangiare, Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse loro: ho pietà di questa folla, perché sono già 3 giorni che stanno con me e non hanno di che mangiare, e se rimando digiuni a casa verranno meno per via. Alcuni di loro infatti sono venuti da lontano. E i suoi discepoli gli risposero: come potrebbe alcuno saziare di pane costoro qui nel deserto? Ed egli domandò loro: quanti pani avete? Ed essi dissero: 7. Allora egli ordinò alla folla di sedere per terra e, presi 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li mettessero davanti a loro. Ed essi li misero davanti alla folla. Avevano pure alcuni pesciolini. Dopo averli benedetti, ordinò di mettere anche questi davanti a loro. Così essi mangiarono a sazietà e i discepoli portarono via 7 panieri di pezzi avanzati. Or quelli che avevano mangiato erano circa 4.000. Poi li licenziò. E subito, salito in barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanauta. E sopraggiunsero i farisei e cominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, gemendo nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico che non sarà dato alcun segno a questa generazione. Quindi lasciateli, salì di nuovo in barca e passò all'altra riva. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane e non avevano con sé nella barca che un pane solo. Ed egli li ammoniva dicendo: state attenti, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma essi discutevano fra di loro dicendo: è perché non abbiamo pane. Accortosene Gesù disse loro: perché discutete sul fatto che non avete pane? Non capite ancora e non intendete? Avete il vostro cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate? Quando spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? Essi dissero: 12. E quando spezzai 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Ed essi dissero: 7. Ed egli disse loro: come ancora non capite? Poi venne a Betsaida e gli portarono un cieco pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio. E dopo avergli sputato sugli occhi e impostogli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. E quegli, alzando gli occhi, disse: vedo gli uomini come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto. Ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Poi Gesù con i suoi discepoli se ne andò per le borgate di Cesarea di Filippo e lungo il cammino interrogò i suoi discepoli dicendo loro: chi dice la gente che io sia? Essi però risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia ed altri uno dei profeti. Ed egli disse loro: ma voi chi dite che io sia? E Pietro rispondendo gli disse: tu sei il Cristo. Allora egli intimò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. E parlava di queste cose apertamente. Allora Pietro lo prese di sparte e cominciò a riprenderlo. Ma egli, voltatosi riguardando i suoi discepoli, sgridò Pietro dicendo: vattene lontano da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Poi, chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio dell'Evangelo la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Evangelo secondo Marco, capitolo 9. Poi disse loro: in verità vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi soli, sopra un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. E le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: «Maestro, è bene per noi stare qui? Facciamo dunque 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli infatti non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati. E venne una nuvola che li addombrò, e dalla nuvola uscì una voce che disse: «Questi è il mio amato figlio, ascoltatelo». Ed improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù tutto solo con loro. Ora, come scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano visto, fino a quando il figlio dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé quella dichiarazione e discutevano fra di loro che cosa significasse risuscitare dai morti. Poi lo interrogarono dicendo: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Ed egli rispondendo disse loro: «Elia veramente deve prima venire e ristabilire ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo, egli dovrà soffrire molte cose ed essere disprezzato. Ma io vi dico che Elia è venuto e gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, come era scritto di lui». Ritornato poi dai discepoli, vide una grande folla intorno a loro e degli scribi che disputavano con loro. E subito tutta la folla, vedutolo, si sbigottì e accorse a salutarlo. Allora egli domandò agli scribi: «Di che cosa discutete con loro?» Ed uno della folla rispondendo disse: «Maestro, ti avevo condotto mio figlio che ha uno spirito muto, e dovunque lo afferra lo strazia, ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto». Ed egli rispondendo gli disse: «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me». Ed essi glielo portarono, ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza e il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui: «Da quanto tempo gli accade questo?» Ed egli disse: «Dalla sua fanciullezza, e spesso lo ha gettato nel fuoco, nell'acqua per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci». E Gesù gli disse: «Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede». E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: «Io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo dicendogli: «Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui». E il demone, gridando e straziandolo grandemente, se ne uscì, e il fanciullo divenne come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò, ed egli si alzò in piedi. Or quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono in privato: «Perché non abbiamo potuto scacciarlo?» Ed egli disse loro: «Questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno». Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea, ed egli non voleva che alcuno lo sapesse. Egli infatti ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso risusciterà il terzo giorno. Essi però non comprendevano questo parlare e avevano timore di interrogarlo. Giunsero poi a Capernaum e quando fu in casa domandò loro: «Di che discutavate fra di voi per la strada?» Ed essi tacquero, perché per via avevano discusso intorno a chi fra di loro fosse il più grande. Allora postosi a sedere, egli chiamò i dodici e disse loro: «Se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro, poi presolo in braccio disse loro: «Chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome, riceve me, e chiunque riceve me non riceve me, ma colui che mi ha mandato». Allora Giovanni, prendendo la parola, gli disse: «Maestro, noi abbiamo visto un tale che non ci segue scacciare demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo proibito perché non ci segue». Ma Gesù disse: «Non glielo proibite, perché nessuno può fare un'opera potente nel nome mio e subito dopo dire male di me. Poiché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi dà da bere un bicchiere di acqua nel nome mio, perché siete di Cristo, io vi dico in verità che non perderà affatto la sua ricompensa. E chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato in mare. Ora se la tua mano ti occasiona di peccato, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti è occasione di peccato, taglialo. È meglio per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo occhio ti è occasione di peccato, cavalo. È meglio per te entrare con un occhio solo nella vita che averne due ed essere gettato nella Geenna del fuoco, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne, poiché ognuno deve essere salato col fuoco e ogni sacrificio deve essere salato col sale. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri». Evangelo secondo Marco, capitolo 10. Poi, partendo di là, si recò nel territorio della Giudea al di là del Giordano, e di nuovo le folle si radunarono intorno a lui, ed egli nuovamente, come era solito fare, le ammaestrava. Si avvicinarono allora i farisei che per metterlo alla prova gli domandarono: «È lecito al marito mandare via la moglie?» Ed egli rispondendo disse loro: «Che cosa vi ha comandato Mosè?» Essi dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di divorzio e di mandare via la moglie». E Gesù rispondendo disse loro: «Fu a causa della durezza del vostro cuore che egli scrisse questo comandamento. Ma dal principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi». E in casa i suoi discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Allora egli disse loro: «Chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei. Similmente, se la moglie lascia il proprio marito e ne sposa un altro, commette adulterio». Allora gli presentarono dei fanciulli perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che li portavano. E Gesù, nel vedere ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non entrerà affatto in esso». E presi il braccio li benedisse, imponendo loro le mani. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, inginocchiandosi davanti a lui, gli chiese: «Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia fanciullezza. Allora Gesù, fissandolo nel volto, l'amò e gli disse: Una cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. E i discepoli si sbigottirono delle sue parole. Ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: Figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra di loro: E chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: Questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E Pietro prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù, rispondendo, disse: Io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amor mio e dell'Evangelo che non riceva il centuplo ora in questo tempo in case, fratelli, sorelle, madre, figli, poderi insieme a persecuzioni e nel mondo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Ora essi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme, e Gesù li precedeva, ed essi erano sgomenti e lo seguivano con timore. Ed egli prese nuovamente i 12 di sparte e incominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte, lo consegneranno nelle mani dei gentili, i quali lo scherniranno, lo flagelleranno, gli sputeranno addosso e lo uccideranno, ma il terzo giorno egli risusciterà. Allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendo: Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che chiederemo. Ed egli disse loro: Che volete che io vi faccia? Ed essi gli dissero: Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. E Gesù disse loro: Voi non sapete quello che domandate. Potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati del battesimo di cui io sono battezzato? Ed essi gli dissero: Sì, lo possiamo. E Gesù disse loro: Voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo di cui io sono battezzato. Ma quanto a sedere alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me darlo, ma è per coloro ai quali è stato preparato. Udito ciò, gli altri 10 cominciarono a indignarsi contro Giacomo e Giovanni. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: Voi sapete che coloro che sono ritenuti sovrani delle nazioni le signoreggiano, e i loro grandi esercitano dominio su di esse. Ma tra voi non sarà così. Anzi, chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo, e chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Giunsero così a Gerico, e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: Fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. E Gesù, rivolgendogli la parola, disse: Che cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco gli disse: Rabboni, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Evangelo secondo Marco, capitolo 11. Or quando furono giunti vicino a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte, e appena entrati in esso troverete un puletro d'asino legato, sul quale nessuno è ancora salito. Scioglietelo e conducetelo da me. E se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, e subito lo rimanderà qui. Essi dunque andarono e trovarono il puletro legato vicino ad una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni dei presenti dissero loro: cosa fate? Perché sciogliete il puletro? Ed essi risposero loro come Gesù aveva comandato, e quelli li lasciarono andare. Allora essi condussero il puletro a Gesù, vi posero sopra i loro mantelli, ed egli vi si sedette sopra. E molti stendevano i loro vestiti sulla via, e altri tagliavano rami dagli alberi e spargevano sulla via. E tanto quelli che precedevano come quelli che seguivano, gridando, dicevano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno di Davide, nostro padre, che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. Così Gesù entrò in Gerusalemme, nel Tempio, e dopo aver osservato bene ogni cosa, essendo ormai tardi, uscì con i dodici diretto a Betania. E il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe fame, e vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa, ma avvicinatosi ad esso, non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. E i suoi discepoli l'udirono. Così giunsero a Gerusalemme, e Gesù, entrato nel Tempio, cominciò a scacciare quelli che nel Tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio, e insegnava dicendo loro: non è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto un covo di ladroni. Ora gli scribi e i capi sacerdoti, avendo udite queste cose, cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era rapita in ammirazione del suo insegnamento. E quando fu sera, Gesù uscì fuori dalla città. E il mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli disse: maestro, ecco il fico che tu maledicesti, è seccato. Allora Gesù, rispondendo, disse loro: abbiate la fede di Dio, perché in verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte: spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Perciò vi dico: tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché anche il Padre vostro che nei cieli perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro che nei cieli perdonerà i vostri falli. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme, e mentre gli passeggiava per il Tempio, i capi dei sacerdoti, gli scribi, gli anziani si accostarono a lui e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato cotesta autorità per fare queste cose? E Gesù, rispondendo, disse loro: anche io vi domanderò una cosa. Rispondetemi dunque, ed io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi ragionavano tra di loro, dicendo: se diciamo dal cielo, egli dirà: perché dunque non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, essi temevano il popolo, poiché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Perciò, rispondendo, dissero a Gesù: non lo sappiamo. E Gesù, rispondendo, disse loro: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Evangelo secondo Marco, capitolo 12. Poi egli cominciò a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi fece attorno una siepe, vi scavò un luogo dove pigiare l'uva, vi costruì una torre e l'affidò a dei vignaioli, poi se ne andò in viaggio. E nella stagione della raccolta inviò a quei vignaioli un servo per ricevere da loro la sua parte del frutto della vigna. Ma essi lo presero, lo batterono e lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò loro di nuovo un altro servo, ma essi, dopo avergli tirate delle pietre, lo ferirono alla testa e lo rimandarono vilipeso. E ne inviò ancora un altro, e questi lo uccisero. Poi ne mandò molti altri, e di questi alcuni ne furono percossi, altri uccisi. Ora egli aveva ancora un figlio, il suo diletto. Per ultimo mandò loro anche lui dicendo: avranno almeno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Così lo presero, lo uccisero, lo gettarono fuori dalla vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete neppure letto questa scrittura: la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo? Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Allora essi cercavano di prenderlo, perché avevano capito che egli aveva detto quella parabola contro di loro, ma ebbero paura della folla e, lasciatolo, se ne andarono. Gli mandarono poi alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nelle parole. Ed essi giunti gli dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagarlo o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: perché mi tentate? Portatemi un denaro perché lo veda. Ed essi glielo portarono. Ed egli disse loro: di chi è questa immagine e questa iscrizione? Essi gli dissero: di Cesare. Allora Gesù rispose e disse loro: rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ed essi si meravigliarono di lui. Poi si presentarono a lui dei Sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, lo interrogarono dicendo: Maestro, Mosè ci lasciò scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello di lui deve sposare la vedova e suscitare una discendenza a suo fratello. Or vi erano 7 fratelli, il primo prese moglie e morì senza lasciare figli. Quindi la prese il secondo e morì, e anche questi senza lasciare figli. Così pure il terzo. E tutti e 7 l'ebbero per moglie e morirono senza lasciare figli. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Nella risurrezione, dunque, quando risusciteranno, di chi di loro sarà la moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta per moglie. Ma Gesù rispondendo disse loro: non errate voi dunque, perché non conoscete le scritture e la potenza di Dio? Infatti, quando gli uomini risusciteranno dai morti, né si ammoglieranno né si mariteranno, ma saranno come gli angeli in cielo. Riguardo poi alla risurrezione dei morti, non avete letto nel libro di Mosè come Dio gli parlò dal roveto, dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma il Dio dei viventi. Voi dunque vi sbagliate grandemente. Allora uno degli scribi, che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: il primo di tutti i comandamenti è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. E ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Allora lo scriba gli disse: Bene, maestro, hai detto secondo verità che vi è un solo Dio, non ve n'è alcun altro all'infuori di Lui. E chiamarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno ardiva più interrogarlo. E Gesù, insegnando nel Tempio, prese a dire: come mai gli scribi dicono che il Cristo è il figlio di Davide? Poiché Davide stesso, per lo Spirito Santo, disse: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo scabello dei tuoi piedi. Davide stesso dunque lo chiama Signore, come può dunque egli essere suo figlio? E la maggior parte della folla lo ascoltava con piacere. Ed egli diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze e avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti, che divorano le case delle vedove e per mettersi in mostra fanno lunghe preghiere, essi riceveranno una più dura condanna. E Gesù, postosi a sedere di fronte alla cassa del tesoro, osservava come la gente vi gettava il denaro, e tanti ricchi ne gettavano molto. Venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli, cioè un quadrante. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, mentre ella, nella sua povertà, vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere.